Buonasera a tutti, speriamo che risolto questo problema tecnico, vedo che ora i supporti stanno registrando, no?
Sì.
Corretto, perfetto. Allora direi di dare inizio ai lavori della seduta del Consiglio Comunale questa sera. La parola al segretario comunale per l'appello. Grazie.
Buonasera a tutti. Procedo con l'appello e dopo vi invito a palesarvi con nome e cognome prima di prendere parola. Sindaco Vecellio Galeno Dario.
Presente.
De Martin Lorenzo.
Sempre giustificato.
Bombassei Nicola.
Presente.
Sacchetto Luca.
Presente.
Maroldo Maria.
Presente.
Ronzon Lorenzo.
Sempre giustificato.
Vecellio del Monego Elide. Zante Giacomo De Zorzi Anna.
Presente.
Vecellio del Frate Annalisa. Pais Becker Tatiana.
Presente.
Zante Giacomo Sei De Lucio Enrico.
Presente.
Cella Sator Eleonora.
Presente.
De Filippo Roia Paola.
Presente, giustificata.
Bene, passo la parola al sindaco.
Allora, il primo punto dell'ordine del giorno è lettura e approvazione verbale della seduta precedente. La seduta precedente si è tenuta il giorno 16/7/2025 e aveva come punti all'ordine del giorno. Punto numero 1, lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 2, approvazione schema di accordo per la riqualificazione dell'area Friele e per la contestuale definizione dei relativi contenziosi pendenti. 3. Approvazione schema di convenzione e autorizzazione della sottoscrizione canonica di Reale. 4. Concessione della porzione di terreno su cui insiste planimetricamente l'impianto sciogliario Misurina Valdevarna. Manutenzione dell'impianto di innevamento delle piste da sci denominate Mazzolana e La Pala del Valdevarna Misurina. Mutamento di destinazione d'uso per terreni soggetti all'uso civico. Punto numero 5, concessione struttura rurale denominata Valle Misurina, mutamento di destinazione d'uso per terreni soggetti ad uso civico. Punto numero 6, approvazione tariffe relative alla tassa TARI anno 2025 con l'applicazione della perequazione prevista dalla delibera LERA del 2023 numero 133 del 2025. Quindi direi di passare all'approvazione del verbale, lettura approvazione del verbale della seduta precedente, voti favorevoli. Contrari, astenuti, si astiene il consigliere Zante Giacomo.
Anch'io.
E anche Zante Giacomo.
La volta scorsa da una sera.
Ok. Punto numero 2.
Io chiedo la parola al sindaco a nome del gruppo di minoranza. Un attimo prima della discussione del punto numero 2, perché noi chiediamo il ritiro di questo punto dall'ordine del giorno. Abbiamo fatto un documento che vi presentiamo anche per spiegare le motivazioni.
No, non lo ritiriamo, il punto numero 2 del giorno. Tra l'altro non dovremmo approfittare che in sala questa sera c'è l'avvocato Bressani, avvocato nominato del comune, che ha seguito la vicenda fin dall'inizio, pertanto...
Vabbè, io vi chiedo di poter leggere il documento con le vostre motivazioni.
Leggi, perfetto. Lo puoi leggere dopo.
No, lo
puoi
leggere subito, per favore.
Dopo, durante la discussione.
No, sennò, perché noi usciamo se non viene ritirato questo punto all'ordine del giorno, poi prima di uscire volevo leggerlo, prima di consegnarvelo.
Aspettate.
Se no usciamo, andate avanti voi.
Ve lo consegniamo senza leggerlo, se non ce lo fate leggere.
Beh, lo consiglio, mettiamo a verbale, poi nella discussione, se vuoi, poi... verrà legato, sicuramente verrà legato al verbale.
Ma il nostro intento non è rimanere nella discussione, quindi volevamo chiedere di poterlo ritirare. E volevamo spiegarvi perché è il motivo, perché ci sembra che questo sia il luogo più idoneo per spiegarlo e il Consiglio Comunale, cioè dovremmo avere il diritto di parlare al Consiglio Comunale come
sì, si fa in genere durante la discussione, però va bene, legge pure, lega pure l'articolo, la nostra mozione per poter uscire.
Il gruppo di minoranza chiede con questo documento che si sollecita venga legata la delibera messa agli atti il ritiro della delibera numero 2 del Consiglio Comunale in data odierna. Queste le motivazioni. In questa delibera di consiglio comunale l'amministrazione non si è affatto rivolta all'organo competente, ma direttamente ad un tecnico, architetto Silvia Barzan, ed è lecito chiederci con quale procedura è stato scelto questo tecnico, quale competenze ha in materia. Si poteva benissimo rivolgersi all'architetto Raimondi, che era già stato incaricato dal comune per la variante e che certamente conosceva meglio tutti gli antefatti, anche se a nostro giudizio nemmeno lui sarebbe stato competente secondo la normativa. Al di là del discorso legato all'interpretazione autentica, che a nostro giudizio falsa anche l'oggetto della convocazione del Consiglio Comunale, nel merito riteniamo che la giurisprudenza in materia sia molto chiara. L'articolo 6 della legge regionale del Veneto numero 40 del 13/04/2024 stabilisce senza equivoci che nemmeno un accordo tra pubblico e privato possa essere esente dal seguire l'iter procedurale previsto dalle norme urbanistiche. La sentenza numero 419 del 28 marzo 2014 del TAR del Veneto afferma lo stesso principio, così come asserisce la sentenza numero 3259 del 2024 del Consiglio di Stato, che afferma l'interpretazione autentica di un atto amministrativo, pur essendo riconosciuta alle amministrazioni pubbliche anche in assenza di specifiche disposizioni normative, deve mantenersi entro i limiti dell'attività ermeneutica e non può selezionare significati esterni all'ambito di quelli astrattamente possibili o teoricamente riconducibili all'atto da interpretare. In materia urbanistica, quando un comune attraverso una delibera consigliare di interpretazione autentica delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale estende la destinazione d'uso di una zona oltre i possibili significati testuali della norma interpretata, tale atto non costituisce una legittima nel caso in oggetto interpretazione autentica, ma integra una variante sostanziale del piano urbanistico, che richiede l'adozione delle specifiche procedure previste dalla legge. Quindi un'amministrazione pubblica deve attuare le norme previste dagli strumenti urbanistici. Nel caso specifico deve procedere lavorando col piano urbanistico attuativo di recupero previsto dalla variante sul consumo del suolo, questo anche in considerazione delle parenti opere di urbanizzazione e dei potenziali cambi di destinazione d'uso. A questo punto dovremo distinguere se questo PU è conforme oppure no al piano regolatore, se il PU non comporta varianti ed è quindi conforme al piano urbanistico, se si può adottare in giunta e solo successivamente va portato in consiglio. Se questo è l'iter che intendete proseguire, perché oggi stiamo a deliberare su un argomento che compete alla giunta? Se invece il PUA non è conforme alle normative del piano del PRG, come noi riteniamo, si deve obbligatoriamente procedere con una variante allo stesso piano regolatore. Quindi l'adozione in consiglio comunale, la pubblicazione, l'esame, le eventuali osservazioni pervenute, l'approvazione definitiva da parte del consiglio comunale, poi va inviato in regione per concludere l'iter. L'interpretazione autentica che oggi viene portata in consiglio non ha, a parere nostro, alcun valore giuridico e la proposta del gruppo di minoranza è pertanto che la delibera venga ritirata e che venga richiesta l'interpretazione autentica all'ente che ne ha titolo, quindi alla Regione del Veneto. La nostra richiesta viene fatta a tutela dell'intero consiglio comunale e se non verrà accolta il gruppo di minoranza uscirà dall'aula a consigliare ed ogni consigliere si assumerà la propria responsabilità. Si è ben inteso che il gruppo di minoranza auspica che l'operazione vada in porto, consapevole dell'importanza che questa riveste per le varie imprese del paese interessate, ma nei termini di legge previsti. L'articolo 6 è molto chiaro e pretendiamo di averne la certezza. Non vogliamo che ci vengano attribuite domani colpe di ciò che potrebbe succedere e se voi non volete accogliere la nostra proposta, vi lasciamo nella piena facoltà di decidere di assumervi la vostra responsabilità. Io consegno il documento al segretario comunale che venga all'attuale. Grazie.
Invito l'avvocato Bressani, questa sera il nostro gradito portavoce del comune che ha seguito la vicenda, a relazionare in merito al punto numero 2 dell'ordine del giorno. Grazie avvocato, però il microfono così a spiegare la platea e il quantum.
Grazie.
Grazie. Grazie. Mi spiace questa scelta, ovviamente io non sono un politico, sono un tecnico. Buonasera a tutti, ci siamo già conosciuti la volta scorsa. Perché temo che ci sia un po' di confusione e quando c'è, non c'è cosa peggiore della confusione, è bene che ci chiariamo subito tutti. Sono assolutamente concorde con le pronunce che sono state citate dalla consigliera, ma vanno correttamente contestualizzate. Che cosa stiamo facendo noi questa sera? Dobbiamo capirlo prima per non incorrere in equivoci. Innanzitutto, che cos'è l'interpretazione autentica? Bene, normalmente il Consiglio Comunale ha una funzione eminentemente politica. Solo in questo caso ha invece una funzione che di fatto politica non è, perché è una funzione di interpretazione delle proprie norme. Ben inteso, il potere del Consiglio Comunale sta su tutto ciò che sta sotto di lui, non ovviamente su tutto ciò che sta sopra di lui. Quindi correttissimo dire che se oggi noi qui parlassimo di PUA, di convenzionamenti, di normativa regionale, noi certamente non potremmo mai dare un'interpretazione autentica. E perché e quando diamo un'interpretazione autentica? Diamo un'interpretazione autentica nell'istante in cui abbiamo delle norme nostre che non si prestano a una lettura chiara. E a cosa mi riferisco? E quindi vorrei tranquillizzare a tutti che qui noi stiamo parlando esclusivamente delle norme del nostro comune e non travalichiamo nel modo più assoluto le competenze che sono proprie di un consiglio comunale. D'accordo? Interpretazioni autentiche già questo comune le diede per il passato e tutti gli altri comuni, ad esempio della nostra provincia, ne danno in maniera molto comune. Anche in materia urbanistica, ripeto, tutto ciò che riguarda le competenze e funzioni del comune. Il tema qui è il tema dell'articolo 11 delle cosiddette NTA, cioè delle norme edilizie e urbanistiche del nostro comune. È il tema quindi delle zone destinate ad attività industriali. Questo articolo, purtroppo, lasciatemelo dire, ovviamente io esprimo sempre un giudizio di natura tecnica, non politica, è un articolo molto infelice, perché è scritto in maniera molto confusa. Ad esempio, a un certo punto si parla di norme di zone SIN 102, di zone SIN 110 e di zone SIN 108, ma non si capisce se l'articolato successivo si riferisca a queste o a tutte le zone SIN. Questa interpretazione naturalmente la può e la deve dare il Consiglio Comunale. Ora qui facciamo un passo indietro, stiamo parlando di un'area ben definita, è la zona, l'area Fieve. Qui in quest'area che cosa è successo? È successo che c'era un tipo di destinazione urbanistica, c'erano determinate attività, c'era l'impresa Monti, giusto per capirci, stiamo parlando di quell'area lì. A un certo punto quest'area, l'impresa di fatto ha cessato la propria funzione e poi che cosa succede? Succedono una serie di cose. Succede A, che in questo momento il nostro comune non si sia ancora dotato di un patto. B, succede che per quanto riguarda anche quest'area si siano previste delle disposizioni di attuazione alla normativa sul contenimento del suolo, di consumo del suolo, quindi di attuazione alla legge regionale 14 del 2017, che prevedono tutta una serie di concertazioni, qui si è parlato prima, certamente, di convenzionamenti ai sensi dell'articolo 6 della legge urbanistica regionale, per il caso in cui, attenzione però, per il caso in cui all'area si intenda dare una diversa valenza urbanistica. Allora sì, se noi qui fossimo a dare un'interpretazione autentica su qualcosa del genere non lo potremmo fare, perché va fatto il PUA, perché naturalmente bisogna agire in maniera completamente diversa. Il tema qui è un altro, noi abbiamo due delibere di questo onorevole Consiglio Comunale, che sono la delibera 26 del 2022 e la delibera 27 del 2023. La prima fa adottare la variante di adeguamento alle disposizioni sul consumo del suolo, la seconda è di sua approvazione e di rigetto di tutta una serie anche di osservazioni, nella quale, tra le altre cose, inserita nella scheda 3 e nella scheda 3.1, vi è, diciamo, il percorso perfettamente valido e legittimo, e che assolutamente con l'adozione, se la adotterete, della delibera di oggi, non andiamo certamente a toccare o a modificare, di quello che deve essere il percorso se si vuole dare a quell'area lì una diversa o particolare o specifica destinazione urbanistica. Il tema qui è un altro, un po' differente. Ci è giunta fra l'altro anche a protocollo, lo sapete tutti, una richiesta dal liquidatore della Monti S.p.A., che è quella di dire: sì, prendo atto che un domani si dovrà fare così, ma oggi, nel frattempo, le norme sulle aree SIN attuali sono vigenti o non sono vigenti, visto che il Consiglio Comunale ha approvato anche questa variante? Questo è il tema di oggi, cioè il tema di chiedersi in attualità se comunque la destinazione urbanistica che c'è sempre stata lì, per principio di diritto urbanistico, si debba considerare comunque non solo valida ma anche efficace. Cioè, se io lì non cambio nulla rispetto a ciò che è, vale ancora o è caduto tutto? No, non può essere caduto tutto, perché questo ce lo impone la legge. E quindi il tema di questo, di questa bozza di delibera, che naturalmente voi siete portati poi a valutare uno per uno singolarmente e approfondendo questo tema, non è certamente il tema che abbiamo ascoltato prima, perché con massimo rispetto parlando siamo un po' fuori tema lì. Il tema è un altro. Il tema è: siamo o non siamo, possiamo o non possiamo interpretare la attuale normativa urbanistica prevista dall'articolo 11 delle NTA, cioè delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, come un qualcosa di vigente, nel mentre ciò che è stato adottato con le delibere del Consiglio Comunale del 2022, la 26/2022, e poi è divenuto esecutivo a seguito della delibera del Consiglio Comunale 27 del 23, è un qualcosa che si deve valutare nel caso di cambio di destinazione d'uso a seguito di accordi pubblico-privato, il che vuol dire, poche parole povere, ma la destinazione produttiva attuale di quell'area, se io non vado a fare un mutamento di destinazione d'uso, in questo momento è confermata senza necessità di ricorrere agli accordi pubblico-privati di cui all'articolo 6 appunto della legge urbanistica della nostra regione, quindi secondo appunto quella che è la normativa vigente, oppure no? Questo è il tema. Su questo il Comune, ricordo, per competenza, con la precedente delibera del Consiglio Comunale che è stata adottata a giugno di quest'anno e con il successivo accordo intervenuto con la ditta Monti, si è impegnata a pronunciarsi. Attenzione, non si è impegnato a pronunciarsi come uno zerbino, qua noi non siamo a fare ratifica di cose decise da altri, no? No. Noi qui, anche perché questo è un problema anche di etica vostra personale, ciascuno di voi quando alza la mano, naturalmente si esprime anche come persona, è una questione, no? Noi la volta scorsa abbiamo approvato un schema di accordo con la delibera 16 del 2025 per la riqualificazione dell'area Febbre, che tra le altre cose prevede che il Consiglio Comunale si pronunci sul fatto che oggi esista o non esista una destinazione urbanistica. Se non ci fosse una destinazione urbanistica sarebbe una cosiddetta zona bianca, no? Può esistere una zona bianca in questo momento? Non può esistere, non può esistere perché? Perché ce lo dice la stessa legge regionale, la quale appunto ci dice che ai sensi dell'articolo 18,7 della legge urbanistica regionale, cioè della legge 11 del 2004, quei comuni che non sono ancora dotati di PAT mantengono in vigore le normative proprie e quindi il PRG e le norme tecniche di attuazione. Allora il tema è sì, ma io ho anche deliberato dall'altro lato con ben due delibere, come si deve fare naturalmente, in maniera trasparentissima ed evidentissima, che lì un domani ci possa essere un determinato recupero, che è quello che immagino io do abbastanza per scontato che conosciate questa scheda sugli ambiti urbani degradati. Sì, certo, in questa scheda degli ambiti urbani degradati si dice: guarda che qui noi recuperiamo, riqualifichiamo anche tutta la zona di Via Alpini e poi tutta la zona dell'area Fieve, certamente. Però attenzione, la scheda 3.1 altro non è che specificazione della scheda 3, cioè scheda 3.1 ovviamente afferisce alla scheda 3. E qui dobbiamo stare molto attenti, perché questo secondo me è un po', diciamo, quello che, se fossimo sul pelmo, è il passo del gatto, cioè il passaggio chiave che ci permette di andare su e di arrivare in cima. Qual è la riflessione che deve fare il Consiglio Comunale? La riflessione che deve fare il Consiglio Comunale è che, se voi andate a vedere proprio quello che dice quella delibera, alla pagina 4, in tema di riqualificazione urbana, dice un qualcosa di importante, perché dice la variante al piano che è stata adottata integra la normativa del piano regolatore con una serie di prescrizioni, direttive e indirizzi che in fase di pianificazione attuativa di progettazione dovranno essere tradotti in azione di riqualificazione. Ecco, è il secondo punto, diciamo il secondo periodo del punto 1.1 in materia di riqualificazione urbana. E questo ci dà la chiave per dire che la variante a suo tempo adottata nell'istante in cui noi la volessimo applicare, quindi vogliamo fare un accordo pubblico-privato per riqualificare quell'area, faccio un esempio subito, vogliamo trasformarla in un albergo, vogliamo trasformarla in un centro commerciale, è possibile o no? Sì, è possibile, bisogna fare tutto questo iter però, ce lo dice la variante stessa, integra le attuali norme, il che vuol dire che non le cancella, le valorizza. E allora però, se io non voglio fare un albergo, non voglio fare un centro commerciale, non voglio fare non so che cosa, delle piscine o quello, ecco, allora qui sta l'interpretazione autentica che dice, no, guarda, se tu non vuoi fare una riqualificazione in questo istante che comporti modifica della destinazione d'uso, allora resta certissimamente valida quella che è la destinazione prevista originariamente, che è ancora attuale. Questo quindi non contrasta, e mi spiace che non ci sia più la minoranza presente, perché questa cosa non è una questione di bianco o nero, non è una questione politica, e io ci tengo molto a dirlo questo, è una questione di specificazione tecnica. In questo momento il Consiglio Comunale non deve fare il politico, deve fare il tecnico. E ciascuno di voi deve essere persuaso di questo. Quindi la delibera, se la volete naturalmente adottare, questo sta a voi, che cosa dice? Stabilisce, e la leggiamo insieme, alla luce e in considerazione delle argomentazioni svolte sopra, che la lettura combinata dell'articolo 11, quello che prevede le zone industriali, le zone SIN, delle NTA, cioè delle norme edilizie urbanistiche, il quale disciplina le zone territoriali omogenee SIN, e delle norme della variante al PRG, che è perfettamente valida, no? Relativa all'adeguamento alle disposizioni per il contenimento e il consumo del suolo, in particolare con riferimento agli elaborati scheda 3 e scheda 3.1 contenuti in F, schede ambiti urbani degradati, sia da interpretare nel senso che in mancanza di intervento che preveda la modifica della destinazione d'uso esistente, nella zona territoriale omogenea SIN di interesse rimane valida ed attuale la destinazione d'uso produttiva e gli indici di cui alle norme edilizie urbanistiche del piano regolatore generale. Nel mentre, ecco qui il passaggio sul quale io non posso che dar ragione a quello che è stato letto prima, si rende necessario divenire a convenzionamento pubblico-privato, previa definizione di nuovi standard e opere di urbanizzazione da valutarsi in un programma di riqualificazione e ristrutturazione urbanistica, così come indicato nelle citate schede di variante, laddove venga richiesta una modifica della destinazione d'uso di uno o più edifici rispetto a quelle previste oggi dall'articolo 11 delle norme edilizie e urbanistiche. Quindi noi che cosa diciamo in buona sostanza? Noi diciamo, e vale, attenzione, perché l'interpretazione politica generale è astratta, quindi vale lì, ma vale per tutto il territorio comunale, per qualsiasi caso. Qua, sapete cosa diceva una delle 12 tavole che furono la prima legge dei Romani? Privilegia né irrogato. A nessuno sia mai dato un privilegio. Ed era una norma di giustizia, non una norma... Ecco, anche qui non stiamo dando un privilegio a nessuno, stiamo semplicemente interpretando la norma. E la norma che interpretiamo lì vale naturalmente nella totalità dei casi. Quindi, laddove venga mantenuta la destinazione d'uso attuale, quindi la destinazione che era prevista dal piano regolatore generale, la norma è valida ancora oggi, punto. Laddove invece andiamo al recupero dell'area, che recupero dell'area, il termine tecnico, attenzione, non vuol dire che ci metto 4 soldi e risistemo la casa o l'edificio. Il recupero dell'area è un termine urbanistico edilizio che vuol dire la rivalorizzo, ma la rivalorizzo vuol dire ragiono per qualcosa di diverso. Voglio fare una funivia, ma voglio fare. Allora, se vado a recuperare l'area, assolutamente sì, fermi tutti, che bisogna, che abbiamo già deciso come si fa. e l'abbiamo già deciso 2 anni fa. Ecco, questo è un po' cercando di semplificare l'ambito del quadro. Per cui, attenzione, che non c'è contenzioso. Non c'è contenzioso per il fatto che stiamo semplicemente dando una lettura della nostra norma, ma semplicemente confermando ciò che già la legge urbanistica, l'articolo 18 della legge 11 del 2004, già ci dice. Cioè dicendo, guardate che siete in salvaguardia, le norme si applicano, ci stanno ancora. Ecco, questo è un pochino in... ecco, un'ultima cosa vorrei dire. È stato affidato dal Comune un incarico all'architetto Silvio Valzan. L'architetto Silvio Valzan non è una persona qualunque, lasciatemelo dire, è stata per tantissimi anni benemerita responsabile dell'ufficio edilizia del Comune di Cortina, che non è l'ultimo in tema di problematiche urbanistiche. Andate a vedere le sentenze tra Veneto e dividetele per comuni e provate quelli in materia di urbanistica e provate a vedere quanta giurisprudenza fa il Consiglio di Stato e in TAR Cortina. È stata attualmente responsabile dell'ufficio edilizia del comune di Agordo, altro comune che non è piccino per l'edilizia per 2 motivi. Primo, per curiosità, è il primo piano regolatore d'Italia, il primo, il più vecchio. Secondo, ha Cosuccia come Luxottica in mezzo. È stata poi per diversi anni responsabile dell'ufficio edilizia di diversi comuni della Marca Trevigiana. Ma al di là di questo, tra i miei colleghi, anche professori universitari, è universalmente ritenuta come una delle figure professionali più valide che abbiamo in provincia di Belluno. Oserei dire, e non ho nessuna pare con lei, è una risorsa. Quindi l'interpretazione che è stata affidata all'architetto Balzan è stata oltretutto affidata in un momento anche nel quale lo stesso comune, se non ricordo male, aveva un problema di avvicendamento interno negli uffici, e è inutile che vi racconti le cose che avete vissuto sulla vostra pelle. Io ritengo francamente, a parte che si tratta di un mero parere tecnico, che non si possa comunque mettere in discussione la professionalità dell'architetto Balzan. Ecco, questo sì, ci tengo a dirlo. Poi certamente siamo tutti uomini e donne, ciascuno di noi può sbagliare anche di scienza e coscienza, ma io francamente ritengo che l'interpretazione così come viene fornita, questa interpretazione qui, valuterà il Consiglio cosa fare, ma A, non è una cosa imposta, B, è una cosa generale da Stata, C, è una cosa assolutamente lecita e anche doverosa laddove ci sia un conflitto di norme. C'è un conflitto di norme? Forse un conflitto no, ma un po' di confusione sì, assolutamente. Vi faccio un ultimo esempio, ma così giusto perché capiate. Prendete questo benedetto articolo 11 delle zone SIN. C'è scritto: tali zone sono destinate ad accogliere impianti per attività industriali, quindi industrie, e artigiane, quindi artigiane, benissimo, e deposito di materiali da costruzione, benissimo. Peccato che una riga sotto mi parla di depositi di legname. Che quando ci si trova qui, il Consiglio Comunale, se dà un'interpretazione autentica, è motivato a farla, perché naturalmente le norme sono comunque a servizio della comunità, dei cittadini. Adesso io mi fermo perché ho chiacchierato anche troppo, ma per qualsiasi delucidazione sono naturalmente qui. Quello che però di più mi preme dire è che qui non c'è assolutamente nulla di indotto, sono libere scelte di ciascuno di voi, di adottare, di non adottare, di fare quello che il Consiglio Comunale è sovrano e ritiene più opportuno. Non so se il segretario vuole aggiungere qualcosa magari su questo, perché comunque si tratta di tematiche tecniche.
Grazie avvocato della corposa relazione che ci ha fatto, e passo la parola. E è peccato che il gruppo di minoranza sia uscito, perché avrebbe avuto l'opportunità di avere le delucidazioni che ha chiesto in premessa, depositando il documento che abbiamo acquisito agli atti. Allora però ci si pone un problema sulla votazione, e lascio la parola al segretario comunale perché.
Allora, sono il segretario e ho visionato il nostro regolamento e in particolare tre articoli di sintesi. Il primo è l'articolo 17, primo comma: in prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non interviene alla seduta almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati, salvo i casi in cui sia espressamente prevista una maggioranza diversa. Poi ho l'articolo 20 che mi dice: uscita dei consiglieri dall'aula, i consiglieri che si assentano dall'aula definitivamente o temporaneamente devono segnalarlo al segretario, e mi è stato segnalato, perché ne prenda nota. Nel corso della seduta il presidente non è più obbligato a verificare la presenza del numero legale dei consiglieri, salvo quanto previsto dall'articolo 34. Quindi, andando all'articolo 34, mancanza del numero legale. Qualora il numero dei presenti ad una votazione sia inferiore a quello necessario a rendere valida la votazione stessa, il presidente, dopo non oltre 15 minuti di sospensione della seduta, verifica se si sia ricostituito il numero, riprendendo la seduta. In caso contrario, dichiara chiusa la seduta. Ora, facendo un po' di calcoli, anche questa potrebbe essere interpretata in vari modi, però siamo, sindaco mi corregga, e siamo 7, no, ma qui non ci sono i consiglieri. Quindi i consiglieri presenti adesso sono bene, quindi a questo punto adesso passo la parola al presidente, il sindaco, e noi dovremo riconvocarci di urgenza entro il 31 di luglio per deliberare e adottare la salvaguardia degli equilibri di bilancio, perché insomma è un termine perentorio di legge. Grazie, buonasera.
Grazie, quindi io direi che per forza di cose dovremmo riconvocare il Consiglio Comunale, che in seduta, in seconda convocazione, non è soggetto a questi numeri, e pertanto dobbiamo deciderlo adesso, entro il 31, possiamo farlo mercoledì o giovedì sera, a questo punto, dopo domani o così. Chiedo tanto la disponibilità dei presenti. L'avvocato Bressan non chiederemo di tornare, perché è già relazionato in maniera molto corposa, eventualmente la registrazione già sarà a disposizione da domani sul supporto magnetico.
Scusi, si dà costruire il microfono. Ma allora, se io non tornassi su, però gradirei chiedervi la cortesia che, se avete dei dubbi, chiedetemeli adesso, insomma, ecco. Se no torno su, io per l'amor del cielo mi libero e do la disponibilità. Ditemi voi, ecco.
Da parte vostra nessun dubbio, quindi.
Non so. Perché i consiglieri siete voi quelli che votate poi. Ecco, forse. Chiedo scusa, prego.
Forse una sola cosa volevo aggiungere a quello che ho detto prima per chiarezza. L'interpretazione autentica è un atto proprio del Consiglio Comunale. Quindi non può esserci il parere legale di un avvocato che arriva là e voi ratificate quello, capite? è proprio il consiglio quello che deve fare lui, per questo non c'è un atto di un avvocato, né io né qualunque altro avvocato potrebbe farlo, proprio perché la norma stabilisce che così si debba fare. Questa è una cosa importante, uno dice: com'è che arriva qua l'avvocato e non ha lasciato neanche un poco di carta? No, perché l'interpretazione autentica non è un atto, è un atto normativo.
Grazie, allora a questo punto dichiaro sospeso in attesa, cioè chiusa la seduta in attesa della riconvocazione che dovrà venire entro il giorno 31, oggi ne
abbiamo.
Giovedì sera.
Da vedere la disponibilità dei consiglieri.
Ah certo, presente sì, vado.
Ringraziamo.
Aggiorniamo alla prossima seduta, grazie.